Ok, vorrei riprendere da dove ci siamo fermati. Abbiamo fatto un'interruzione settimana scorsa. La settimana scorsa, devo dirvi con sincerità, è stata la lezione più difficile che ho fatto negli ultimi anni perché dovevo fare una lezione senza dire Divrei Torah, senza parlare di Torah. Va bene, abbiamo passato un'ora insieme, abbiamo raccontato una bella storia del Baal Shem Tov. Ma sì, c'erano tante cose che avrei voluto discutere con voi, ma abbiamo studiato all'inizio del capitolo 34, che oggi vorrei continuare e magari anche finire, che abbiamo avuto i nostri tre antenati, patriarchi, Avraham, Yitzchak e Yaakov, che la loro caratteristica principale era il loro annullamento totale verso Hashem. In altre parole, quello che loro dicevano a se stessi, dal primo all'ultimo momento della loro vita, io non sono qui per me. Io sono qui per qualcosa di molto più importante che di me. Ed è un eco che deve continuare ad echeggiare nella nostra mente. Noi figli di Avraham, Yitzchak e Yaakov, continuamente, 24 ore su 24. E l'autore del Tanya dice: non siamo capaci, perché non siamo Avraham, Yitzchak e Yaakov, quindi non siamo in grado di poter dire a noi stessi una cosa talmente complicata. Quindi l'autore del Tanya ci dice: vogliamo essere tranquilli, sereni, ma soprattutto felici del nostro servizio divino, nonostante che non siamo Avraham, Yitzchak e Yaakov, come possiamo fare? Quindi ci dà in questo capitolo dei consigli con il quale noi poi concluderemo tutto il lungo percorso che abbiamo fatto dei capitoli che parlano della felicità nell'essere servitori di Hashem, seguendo le orme di Avraham, Yitzchak e Yaakov e seguendo gli insegnamenti di Moshe Rabbeinu nella Torah. Questa è una cosa molto chassidica. Ai tempi, agli albori della Chassidut, c'è stata una forte, si dice in ebraico, hitnakdut, una forte, come si può dire in italiano in modo molto leggero, diciamo come, chiamiamola col suo nome, una opposizione. È stata una forte opposizione alla Chassidut perché sono arrivati degli alieni da chissà quale pianeta che sono addirittura felici di essere ebrei. Cioè, non solo siamo oppressi, siamo in esilio, siamo lontani da casa nostra, perché anche quando uno vive una vita serena e felice, in questo mondo, fin tanto che non arriva Mashiach, e Mashiach lo portiamo noi, non arriva da solo, fin tanto che non arriva Mashiach, noi abbiamo sempre vissuto una vita non nostra, in un ambiente non nostro, e abbiamo dovuto fare cose che non avremmo voluto fare. Quindi, come si fa ad essere felici? E i Hasidim, senza un motivo particolare, ballavano, senza un motivo particolare, cantavano. Quando si faceva la tefilà, si faceva la tefilà come è prescritto nel Talmud, nel trattato Berachot, enom dim leitpalel la mitoch kovedrosh, bisogna pregare con molta serietà. I Hasidim cantano quando pregano, ballano quando pregano, perché si erano dimenticati che nello stesso trattato del Talmud c'è scritto enom dim leitpalel e la mitoch simcha, bisogna pregare ad Hashem con gioia. Tutta la nostra vita deve essere accompagnata da questo ingrediente, che è fondamentale per poter fare bene il nostro lavoro, la gioia. Senza gioia Hashem non ci accompagna, ne abbiamo parlato tantissimo. Non basta mai, ma è la verità che se io faccio qualcosa e non sono felice di fare questa cosa, non la sto facendo bene. E io non posso permettermi, dato che ho una vita sola e ho una occasione sola che mi è stata data da Hashem, di poter fare qualcosa per lui, se già lo faccio, dammi la possibilità di farlo bene. E come si fa a farlo bene? Semplicemente con un po' di felicità. E quindi questa Hasidut, cioè, è stata, si è scontrata con un'opposizione abbastanza feroce, chiamiamola così. Perché? Perché come fai a essere felice di trovarti nella situazione in cui ti trovi? E questo è stata la novità della Hasidut ed è stato, diciamo così, anche l'errore in cui eravamo caduti prima dell'avvento della Hasidut. Si faceva tutto, ma si faceva come dei robot. Perché non puoi chiedermi e impormi di fare qualcosa e chiedendomi di essere felice. Questo è troppo strano. Io ricordo quando insegnavo ad un ragazzo che poi si è sposato, poi ha fatto una teshuva che mi ha superato. Io sono rimasto indietro, molto indietro. Lui ormai è già arrivato. E ricordo che gli avevo regalato un libro di preghiere per Rosh Hashanah e Kippur che gli ho portato dall'Israele di pelle, fatto veramente di qualità altissima, ed era il Sidur del Murasaken, dell'autore del Tanya, perché l'autore del Tanya, oltre a scrivere il Tanya, ha scritto anche il Shulchan Aruch e ha fatto anche un Sidur, ha fatto anche altre cose, la scrittura delle lettere nei tefilin e nelle mezuzot, l'ha migliorata, ha fatto tante belle cose. Quindi gli ho dato questo bellissimo Sidur in regalo, gli ho detto vai a pregare almeno una volta nella tua vita Rosh Hashanah e Kippur dai Chabad. E lui è un sefardita d'o, però era molto avvicinato a Chabad perché ha studiato tanto Tanya, ha studiato tante Hasidut e gli piaceva tantissimo. Mi ricordo all'uscita di Rosh Hashanah, ci siamo incontrati e lui mi ha guardato strano. Mi ha detto, ma ballavano, cantavano. Io sono andato lì per pregare. Perché Rosh Hashanah è un giorno in cui dobbiamo essere tristi. Ma chi l'ha detto? Dove è scritto che Rosh Hashanah dobbiamo essere seri? Sì. Dobbiamo prendere le cose con la giusta serietà. Ma chi ti ha detto che non devi essere felice? E se tu vai a pregare Rosh Hashanah dai Chabad, li trovi intorno alla Teva che ballano, li trovi che cantano questa canzone, questa preghiera, l'altra preghiera. Poi Yom Kippur, io ho fatto Rosh Hashanah da Rebbe, ho fatto Yom Kippur da Rebbe, ho imparato delle melodie che mi accompagnano tutta la vita. Sono fondamentali per una domenica qualsiasi, un 31 dicembre qualsiasi. Perché? Perché mi ricordano che anche se è Kippur, ma io sono stato scelto per servire Hashem e quindi lo devo fare bene. Come si fa bene? Con la gioia. Quindi anche Avram, Yitzhak e Yaakov, non crediate che per il fatto che loro si continuavano a ricordare a se stessi, io non sono qui per me, che erano tristi, anzi erano molto più felici. Perché se io fossi qua per me e quindi la responsabilità e il peso della vita cade tutto su di me, dove la trovo la forza per andare avanti? Dove la trovo la forza per reagire alle difficoltà della vita? Dove la trovo la forza per fare le cose con gioia? Sono qui per me. Quindi sono un idolatra di me stesso, sono un servitore di me stesso. L'idolatria non porta gioia, non l'ha mai portata a nessuno. Se invece io esco e scappo da me stesso, perché ricordo a me stesso, io non sono qui per me, sono qui per lui, e lui è quello che gestisce tutto, controlla tutto, governa tutto, è tutto sotto la sua totale amministrazione, il suo totale controllo. Automaticamente io mi tolgo tutto il peso della vita che credevo di avere, la metto sulle sue spalle e posso iniziare a ballare e a cantare. Questo in un minuto il segreto della Hasidut. Ora ricorda che sei figlio di Avraham, Yitzhak e Yaakov, che loro erano servitori totali di Hashem, ma erano sicuramente felici di esserlo. Qualcuno ha mai avuto il dubbio? Ve l'avevo già spiegato che per avere la nevuah, il Ruach HaKodesh, la profezia, per avere ispirazione divina, l'ingrediente, ci sono quattro ingredienti. Uno dei quattro ingredienti è quello di essere felici. Infatti Yosef, che era sempre felice, Hashem lo accompagnava dovunque si trovava in Egitto, ne abbiamo già parlato. Yaakov, 22 anni, ha pianto suo figlio, 22 anni, non ha avuto la rivelazione di Hashem. Quando Quando gli hanno cantato, la sua nipotina Serah, con l'arpa, gli ha cantato che Yosef è ancora vivo, c'è scritto Yaakov, gli è tornata la vita. Vatechi Ruach Yaakov Aviem. E Rashi dice, gli è tornata l'ispirazione divina. Hashem ha iniziato di nuovo a comunicare con lui. Perché? Perché è tornata la felicità, è tornata la gioia. Quindi noi dobbiamo trovare questo canale, sintonizzarci sul canale della felicità e mai spegnere. Mai spegnere questo canale perché così abbiamo una connessione, è un download di dati che è l'ispirazione divina che ogni giorno abbiamo bisogno, che ci servono per poter andare avanti. Perché ogni giorno è diverso dal giorno precedente. Se io ho vissuto anche oggi, è perché oggi deve essere meno di ieri. Non so voi in Israele o chi si trova lontano dai centri abitati, ma qua ci sono delle esplosioni che ogni tanto mi fanno, non so se ne avete sentito una, hanno tremato le finestre. Beati voi che siete lì dove non c'è tutto questo. Quindi io farei un attimino velocemente la condivisione dello schermo e andiamo avanti sparati e facciamo parlare dall'autore del Tania. Prima di condividervi lo schermo, volevo ricordarvi quello che abbiamo già studiato. L'autore del Tania ci parla del Bet HaMikdash. Il Bet HaMikdash è il luogo dove quando uno entrava era felice per forza, perché sentivi la presenza di Hashem. Quello che volevo raccontarvi settimana scorsa, che mi sono fermato, era che quando i fratelli si sono incontrati con Yosef, la storia è molto lunga, alla fine dice Yosef, io sono vostro fratello, si racconta che si è abbracciato con Beniamin. E lì i commentatori dicono che hanno pianto tantissime volte, specialmente Yosef. Yosef non ha smesso di piangere. In un quiz in Israele, sapete che il giorno del 5 di Iyar, il Yom HaTzma'ut, c'è questa cosa che si chiama Chidon HaTanach. Chidon HaTanach vuol dire è un quiz per i migliori, quelli che sanno la Torah scritta, i 24 libri della Torah scritta, il Tanach. Praticamente a memoria, e bisogna rispondere subito a delle domande difficilissime. E c'era un ragazzino che è arrivato in finale, non ricordo se era un ragazzino o una ragazzina, 15 anni, 16 anni, ci mettono in tasca una cosa spaventosa, preparazione che hanno, ed è caduto su una domanda che sembrava semplice, ma non lo era affatto. Quando è la prima volta che Yosef ha pianto? Poverino Yosef aveva tante occasioni per piangere e ha pianto tante volte. Immaginate questo fratello che ha 10 fratelli più grandi di lui che dovrebbero lo proteggere, fratelli che erano forti fisicamente, che facevano paura a tutte le città intorno. Due dei fratelli, Shimon e Levi, da soli si sono fatti giustizia perché hanno rapito la sorella e hanno abusato della sorella. Hanno fatto giustizia da soli, due fratelli di 13 anni. Quindi lui aveva la tranquillità, io ho 10 fratelli più grandi di me, sono tranquillo e sereno, e invece questi fratelli lo vendono, lo mettono in un pozzo, prima lo vogliono uccidere, poi Yehuda li ferma, lo mettono in un pozzo, e poi, scusate, Reuven li ferma, poi lo mettono in un pozzo, poi Yehuda dice che cosa serve ammazzarlo, vendiamolo, almeno ci facciamo 2 lire, e va a finire in Egitto. Quante volte avrà pianto? Ma lui non ha mai pianto tanto quanto il momento in cui ha visto i suoi fratelli. Continuava a trattenersi, continuava a piangere, continuava a trattenersi, continuava a piangere. Ora è scritto che Yosef ha pianto quando si è abbracciato con Beniamin. E ci sono varie interpretazioni, vari motivi per i quali Yosef ha pianto. C'è un'interpretazione che ho scoperto di recente, è che Yosef, tutto questo percorso che ha fatto fare i fratelli di pentimento, era per metterli alla prova, per rimetterli nella stessa situazione in cui loro erano quando hanno deciso di abbandonare, di vendere loro fratello, e lui li ha messi nella stessa scena con un altro fratello, con Beniamin. Infatti lui voleva trattenere Beniamin e fare di Beniamin lo schiavo quando i fratelli avevano promesso al padre: cascasse il mondo, te lo riportiamo a casa. E Jacob non voleva che prendessero Beniamin, ma non potevano scendere in Egitto senza Beniamin. Era una, come condizione che Iosef aveva messo a loro, categorica: se volete venire qui a comprare il grano, perché c'era la carestia in tutto il Medio Oriente, dovete venire con Beniamino. Bene, cosa succede? Succede che alla fine vede che i fratelli sono in panico, i fratelli sono disposti a morire per salvare Beniamino. Una situazione tragica che nessuno vorrebbe trovarsi, ma Iosef continua a schiacciarli, continua a premere, continua a metterli in difficoltà, perché voleva vedere quanto si fossero pentiti. E loro hanno dimostrato un pentimento, erano disposti a morire per portare a casa Beniamino. Ha capito che si sono pentiti del fatto che 22 anni prima avevano venduto lui come schiavo. Quando si abbraccia con Beniamino, piange. E ci sono tante interpretazioni. Una delle interpretazioni è che Yosef piange perché la Torah dice che Yosef non poteva più trattenersi e ha chiesto a tutti quanti, che non fossero i fratelli, di uscire dalla sala reale. Tutti, non doveva rimanere nessuno per non vergognare i fratelli quando lui si rivela loro dicendo: io sono Yosef, vostro fratello. E il fatto che la Torah dice non poteva più trattenersi, uno non ci pensa. È chiaro che non poteva trattenersi, vede la disperazione dei fratelli, vede che i fratelli capiscono che da qui non escono vivi. E perché avrebbe dovuto trattenersi? E la risposta è che Yosef voleva trattenersi perché voleva pulire completamente al 100% la loro colpa, che era pesantissima. È l'ottavo dei 10 comandamenti: non rapire una persona. Lo tignov nei 10 comandamenti non vuol dire non rubare. Non rubare è scritto nella parasha di Kedoshim: lo tignovu, lo techachashuv, lo teshakeru ishpamito. Non mentite, non rubate, non negate uno con l'altro. Vuol dire dobbiamo comportarci nella società con correttezza e con onestà. Lo tignov nei 10 comandamenti significa non rapire, e i fratelli sono caduti in uno dei 10 comandamenti. È vero che la Torah non era ancora stata data, ma loro già sapevano tutta la Torah, ve l'avevo già spiegato. Quindi Yosef voleva che loro espiassero al 100% tutte le loro colpe prima di rivelarsi, ma non ce l'ha fatta. Velo yachol Yosef leitapek. Yosef non è riuscito a trattenersi, e quindi quando abbraccia Beniamin, perché Beniamin non fa parte dei fratelli che hanno venduto Yosef, perché lui era il fratello piccolo e non c'era nella vendita di Yosef, ha pianto a Beniamin e ha detto a Beniamin: non sono riuscito ad espiare al 100% la loro colpa. E infatti il Talmud ci racconta quello che poi noi leggiamo, dipende dal sidur che abbiamo, o il 9 di Av o a Yom Kippur. La storia dei 10 grandi Chachamim che sono stati trucidati dai romani erano i 10 fratelli di Yosef che sono tornati in questo mondo per espiare questa colpa che non era stata espiata al 100%. Ma un'altra interpretazione, che è quella più conosciuta, è che Yosef e Beniamino in quel momento hanno pianto uno sul collo dell'altro. Magari ve lo leggo dal testo originale tradotto, e approfitto per ringraziare la mia cara sorellina Abigail, che ha tradotto questo Kumash in italiano in modo così bello, e consiglio a tutti quanti di averne una copia a casa, perché ci sono anche delle bellissime spiegazioni. Bene. Eccolo qua. Ritorno al passo precedente. Yosef non poté trattenersi dinanzi a tutti i presenti ed esclamò: fate uscire tutti dal mio cospetto. Nessuno rimase con lui quando Yosef si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce in pianto. Gli egizi lo udirono e lo udì anche la casa del faraone. Yosef disse ai suoi fratelli: io sono Yosef, mio padre è ancora vivo. E anche qui ci sono delle bellissime interpretazioni. Lo sa che suo padre è vivo, gliel'hanno detto 100 volte, perché i fratelli dicevano: se tu ci lasci qua, Beniamin, se trattieni Beniamin, nostro padre morirà. E Yosef ha detto, ma come? 22 anni fa avete fatto la stessa cosa con me. È rimasto vivo, papà. E quindi sono bellissime interpretazioni. Mio padre è ancora vivo, ma i suoi fratelli non potevano rispondergli poiché erano spaventati da lui, secondo il Talmud. Sono pietrificati, secondo un'opinione sono morti e sono risuscitati dalla vergogna, perché la vergogna uccide. E anche su questo versetto c'è una parte nel Talmud, in un trattato Haggadah bellissimo, che spiega che c'era un Chacham, uno dei Rabbanim, che ai tempi della Mishnah, che ogni volta che leggeva questo passo, questo versetto, piangeva, dicendo che se davanti a Yosef i fratelli non potevano reagire e si sono pietrificati, come mi sentirò io davanti a Hashem il giorno in cui dovrò rendere conto della mia vita? Bene, era una parentesi. E dice il versetto, eccolo qua. Poi si gettò al collo di Beniamin, pianse, eppure Beniamin gli pianse al collo. E qui voglio fermare un attimo e voglio spiegarvi questa cosa molto interessante, poi andiamo con il Tania. Cosa c'entra il collo? Allora, se noi leggiamo Rashi, anzi, devo chiuderlo, vi leggo Rashi. Rashi dice una cosa molto conosciuta. Eccolo qua. Ok, Rashi dice che Yosef si gettò al collo di Beniamin, pianse, eppure Beniamin gli pianse al collo. E Rashi dice, uno ha pianto sul collo dell'altro. Che cosa vuol dire sul collo dell'altro? Sui due santuari, sui due Bet HaMikdash, perché erano entrambi nel territorio di Beniamin e entrambi sono stati distrutti. E Beniamin, dice Rashi, ha pianto sul collo di Yosef. Sul Mishkan di Shiloh, il Mishkan di Shiloh era il Mishkan che è rimasto in piedi 369 anni, credo, che era nel territorio di Yosef e sarebbe poi stato distrutto. Quindi ognuno ha pianto per l'altro, e qui il Rebbe chiede questa famosa domanda: perché piangi per l'altro? Piangi per te stesso. Ognuno aveva motivo per piangere, uno per i due Bet HaMikdash e l'altro per il Mishkan. Perché piangi per l'altro? E la risposta è che per se stessi non bisogna piangere, per se stessi bisogna agire. Se vuoi anche piangere, piangi, ma piangere non basta. Per il prossimo non puoi agire per conto suo. L'unica cosa che puoi fare è piangere e pregare per lui, ma per se stessi non bisogna piangere. Ma qui, quando Rashi ti dice che pianto sul collo, che significa il Bet HaMikdash, perché il Bet HaMikdash si chiama collo, e la verità è che sì, il Bet HaMikdash si chiama collo perché nell'ultima parasha della Torah si fa riferimento al fatto che il Bet HaMikdash si trova al centro, vuol dire, se noi guardiamo la mappa fisica di Gerusalemme, vediamo che lì dove c'è il Bet HaMikdash, dove ci sarà presto il Bet HaMikdash ricostruito, è una collina che sta in mezzo a due altre colline un po' più alte. Allora, una oggi si chiama il Monte degli Ulivi, l'altra si chiama, non ricordo il nome, ma è dove abitano tutte le persone, la città molto vecchia, e si chiama Iratica, non si può entrare con la macchina, si va solo a piedi. E se notate, per andare al Kotel bisogna scendere con gli scalini, perché c'è il parcheggio in alto, perché si sa come parcheggiare in alto, poi si scende. Perché si scende? Se il Bet HaMikdash è costruito su una collina, dovrebbe salire. Ma noi siamo saliti più alto per poi scendere, perché il Bet HaMikdash è in una collina più bassa delle altre due. Perché? Perché il Bet HaMikdash è paragonato al collo. Qual è il concetto? Qual è la caratteristica del collo? Il collo ha questa caratteristica di essere il collegamento tra la testa e il corpo. E quindi la testa che cos'è? Sono i mondi spirituali. Il corpo che cos'è? Questo mondo materiale. Cos'è che collega Le due cose è il Beta Migdash. Infatti, il Beta Migdash era la porta che collegava il mondo materiale col mondo spirituale. Infatti, il sommo sacerdote a Yom Kippur, quando entrava nel Kodesh HaKodashim, entrava in una dimensione spirituale al 100%. Per questo che il Kohen Gadol era una persona molto speciale. Era una persona, come dicevo prima, non viveva per se stesso, non viveva una vita fisica, perché se viveva una vita fisica materiale, non sarebbe uscito vivo da lì, perché è come entrare in paradiso con il nostro corpo. Devi essere all'altezza di Eliyahu Hanavi di poter andare in cielo con il tuo corpo. Non siamo tutti Eliyahu Hanavi, non siamo tutti il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, quindi non siamo in grado di farlo, ma c'erano delle persone che potevano entrare in quella dimensione e tornare e uscirne vivi. Nel secondo Beit HaMikdash purtroppo non uscivano vivi e praticamente quasi tutti gli anni venivano trascinati fuori con la corda, con le campanelline, perché quando sentivano che le campanelline non muovevano più, vuol dire che il Kohen Gadol purtroppo non era all'altezza di entrare in quella dimensione lì, nel Kodesh HaKodashim. Quindi il Beit HaMikdash non era altro che un collo, il Beit HaMikdash non era altro che il collegamento tra la testa e il corpo, e per quello che Yosef ha pianto sul collo, vuol dire sui Beit HaMikdash, e Beniamino ha pianto sul collo di Yosef, sul Mishkan di Shiloh. Ora, tutto questo per dirci che quando avevamo il Beit HaMikdash, avevamo con facilità la possibilità di essere molto felici. Bastava avvicinarsi a Yerushalayim. C'erano i 10 miracoli nel Beit HaMikdash. A Yerushalayim c'erano anche i 10 miracoli. E quindi si stava bene, si stava a casa. Come un figlio che torna finalmente dopo tanti anni, dopo una vita che ha passato nell'esercito, ha fatto il riservista, è tornato a casa sano e salvo. È la cosa più bella, abbracciare i genitori, abbracciare i cari. Oggi ci sono tantissimi video che si vedono dei soldati che tornano a casa con sempre la stessa melodia. E tornano e abbracciano. Non c'è cosa più bella. Quindi quando ognuno di noi andava, e presto avremo questa occasione di tornare a Gerusalemme ricostruita nel Beit HaMikdash, sarà la sensazione più bella che c'è. Ma oggi come facciamo? Il problema è, fin tanto che siamo qui, possiamo esimerci dall'essere felici, possiamo trovarci nella situazione in cui noi non abbiamo la possibilità di fare le mitzvot come vadano fatte al 100%. La risposta è sì. In che modo? Allora, la dottoressa Del Tania ci ha spiegato che ogni volta che io studio Torah, e con questo avevamo concluso la lezione della settimana scorsa, ogni volta che studio Torah, intorno a me diventa un piccolo Beit HaMikdash. Da quando è stato distrutto e distrutto il Beit HaMikdash, Dio si trova dove si studia Torah. E lì ci siamo fermati. Andiamo avanti. Posso dire una cosa un po' cattiva? Che settimana scorsa ho fatto una lezione di Tanya con due persone in sinagoga. Ed era una bellissima lezione, perché era una lezione dal vivo. Quindi vedevo l'espressione delle persone. E questo mi dava la possibilità di andare avanti e mi dava ispirazione. Quindi sarebbe bello se potessi parlare non a dei nomi, ma a delle persone. Intanto ringrazio Vittorio e il dottore che mi danno la possibilità di parlare con qualcuno. Magari nelle prossime lezioni, se potete fare questo piccolo sforzo. Non vi obbligo assolutamente, non sentitevi obbligati, è semplicemente più facile per me. È più facile per me perché, come mi ha detto un rabbino in Israele, gli ho chiesto se fa le lezioni su Zoom. Ha detto no, io non parlo alle lapidi. Perché io vedo solo dei nomi. E quindi diventa difficile per me e per tutti quelli che fanno le lezioni su Zoom. Vi garantisco che è difficile.
Io sono sull'autobus.
No, ma non vi obbligo assolutamente. Ognuno avrà il motivo giusto per.
A me non si apre la telecamera dal cellulare, non capisco perché.
Non c'è
Da,
problema.
adesso,
Non sentite
comunque è vero, hai
la
ragione. Adesso provo a collegarmi col computer. Io Rav la ringrazio tanto, i suoi shiurim sono stupendi, ma entro soltanto in shiurim con lo schermo dove sono solo donne.
Bellissima risposta, ottima risposta.
Scusi, poi i suoi sono meravigliosi, veramente non
Nessuno.
parla con un muro né con una tomba, anzi siamo vivi e vegeti dietro qui a ascoltarla con furore.
Baruch Hashem,
Si
era soltanto una
vede?
battuta.
Anche parlare non me la sento tanto se non è Benifrad, ecco,
Ok,
scusate.
nessun problema, nessun problema.
Sono in macchina
Ma
e...
non dovete scusarvi, va benissimo. Va
Ma io ho
benissimo.
aperto, se si vede qualcosa.
Abbiamo aperto tutti, Rava, abbiamo aperto tutti. Vabbè.
Adesso mi viene più facile, sono più ispirato.
Cucino, Rava.
Mi è tornata in mente una cosa che avevo sentito alla radio in Israele, che avevano intervistato un rabbino che si chiama Rabbi Baruch Abuchatzera, vive a Netivot, è il figlio del Baba Sali. E lui in passato era un politico, poi ha fatto qualche anno in politica, poi è tornato alla Yeshiva. Diciamo che la politica ai rabbini non è una cosa che va molto insieme. Però c'è stata alla radio, la volevano intervistare, e lui ha detto: io vorrei evitare, se posso, di parlare con una donna. Non è che è un antifemminista, semplicemente dice: io preferisco parlare con un uomo piuttosto che una donna. Durante l'intervista, invece, è successo che c'era un uomo, un giornalista e una giornalista. La giornalista è intervenuta e lui ha detto in diretta: avevo chiesto di non parlare con una donna. Allora lei si è molto arrabbiata, giustamente, e ha detto: ma il Rebbe di Lubavitch parlava con le donne, il Rebbe di Lubavitch riceveva le donne, il Rebbe di Lubavitch dava le benedizioni per ora in piedi e passavano decine di migliaia di donne. Perché tu non vuoi parlare con le donne? E lui ha detto una risposta che mi è piaciuta, ha detto: io non sono il Rebbe di Lubavitch. È una risposta umile. Diciamo che non è molto... come si può dire, in questo periodo non è molto, non mi viene la parola.
Politicamente corretto.
Sì, esattamente, ma non è tanto l'idea del politicamente corretto, ci troviamo in un'epoca che una cosa così non si può dire, ma capisco, il fatto che, in queste generazioni sono cadute tantissime barriere che una volta erano molto solide. Va bene così, non volevo assolutamente mettervi in difficoltà, volevo semplicemente dirvi che è più facile per me quando parlo con le persone. Ora andiamo un pochino avanti. Vi leggerò dal testo molto velocemente perché vorrei concludere. Fatemi un cenno se avete il testo davanti.
Vediamo, vediamo.
Ok. Bene.
Ok.
Ora ci troviamo al punto in cui noi non abbiamo il Beit HaMikdash. Scusatemi perché ho tutto coperto da... Ok, adesso leggo anch'io. Allora, riga 3. Ma dopo che il tempio è stato distrutto, dove si trova Kadosh Baruch Hu? Si trova dappertutto, ma dove si trova la rivelazione di Kadosh Baruch Hu? Non ha in tutto il mondo altro santuario o posto fisso per la sua dimora, ossia per quella della sua benedetta unità. Che cosa significa la benedetta unità? Significa che noi abbiamo in questo mondo il compito di unire un puzzle. Tutta la nostra vita stiamo giocando a un puzzle. E questo puzzle è un puzzle di milioni di pezzi, che è composto da milioni di parti di questo mondo con Akadosh Baruch Hu. Dobbiamo unire tutto con Akadosh Baruch Hu. Questa è la nostra missione in questo mondo. E per quello che dice della sua benedetta unità, vuol dire che Dio si trova dappertutto, ma dove io trovo la sua unità, dove io trovo la sua rivelazione, che è la stessa cosa, unità e rivelazione. perché lì dove c'è la rivelazione di Hashem, c'è Hashem unito con quello che ha creato. Se invece io mi trovo a fare qualcosa che è in contrasto con la rivelazione di Hashem, sto separando il mondo da Hashem. Quindi l'unità di Hashem, la rivelazione di Hashem, dove si trova? Leggo riga 6, se non i 4 cubiti di Halakha, che sono una misura halachica, 2 metri quadrati, è una misura halachica che dice che nel 4 amot, nel mio perimetro vitale, se io studio Torah, nel mio perimetro vitale si trova con me insieme a Hashem. E si sa che Hashem studia Torah con uno di noi quando studia Torah. Sapete che oltre, questa è una parentesi, che l'autore del Tanya ha detto che chi studia il libro del Tanya, io studierò con lui. Ogni volta che qualcuno apre il Tanya, ci sarò anch'io a studiare Tanya insieme a lui. Quindi noi stiamo studiando Tanya adesso con l'autore del Tanya. Ok, andiamo avanti. I quali sono la sua benedetta volontà e saggezza. Di che cosa stiamo parlando? La Torah e le mitzvot. La Torah è la saggezza di Hashem e le mitzvot sono la volontà di Hashem. La volontà di Hashem dove si riveste? Si riveste nelle leggi stabilite per noi. In altre parole, quando uno mi dice che fare una mitzvah è molto difficile, io gli devo rispondere che la mitzvah è la cosa più facile che c'è, perché l'opera che si crea dietro questo semplice movimento fisico nel fare una mitzvah è un'opera che se io la potessi vedere con i miei occhi non smetterei un secondo di fare le mitzvot. Quindi HaKadosh Baruch Hu, lui ha la sua volontà, che grazie alla sua volontà il mondo guarisce, e lui mi dice, guarda, faccio tutto io, però tu devi semplicemente aprire la valvola. Io faccio tutto quanto, io ho costruito, io ho creato, ho preparato tutto, ma tu devi andare lì una volta la mattina, una volta la sera, schiacciare il bottone. E no, devo schiacciare il bottone 2 volte al giorno, mamma mia che pesante. Ma se tu capissi che schiacciando il bottone stai dando la vita a miliardi di esseri umani, stai dando la vita a tutto il mondo animale, il mondo vegetale e anche al mondo minerale che riceve la sua vitalità da Dio in ogni momento grazie alla mia mitzvah, e anche agli angeli, anche alle anime che sono in cielo. Infatti diciamo tutti i giorni il mio sacrificio et korbani, lachmi è il cibo, le ishai, ishai è un nome degli angeli. Quindi quando io faccio porto un sacrificio, oppure quando io faccio una mitzvah che è un sacrificio, perché sacrifico il mio tempo, sacrifico il mio spazio, sacrifico magari anche il mio denaro per una mitzvah, questo è il cibo anche per gli angeli. Tutto il creato giova e si nutre e si alimenta di una mia piccola azione. Infatti la volontà di Hashem, come dice a lettere chiare, vestitesi delle leggi stabilite per noi. E noi siamo arrivati qui. E adesso possiamo fare la parte che non abbiamo ancora studiato. Riga 10. Perciò, dopo che l'uomo ha approfondito col suo pensiero, dobbiamo riflettere su tutto questo, secondo quanto gli è capace. Perché devo riflettere? Devo riflettere del fatto che io, nonostante tutto, devo ricordarmi che non sono qui per me. E questo vuol dire annullare la mia volontà davanti alla volontà di Hashem. Annullare la mia logica, la mia saggezza, se ne ho, davanti alla saggezza di Hashem, che quella è la vera verità, che il timbro di Hashem, la firma di Hashem è Emet, e senza Hashem, quindi manca la Aleph di Emet, rimane Memetav che fa Met, che fa l'incontrario della vita. Quindi devo mettere da parte me stesso, annullare la mia volontà, annullare la mia logica, la mia saggezza, per quella di Hashem. Questo mi porta alla vera gioia. Riga 12. Secondo quanto egli è capace, la questione dell'annullamento di se stesso, della quale si è discusso in precedenza, bisogna che egli faccia nel suo cuore le seguenti riflessioni. Ora, che cosa devo dire a me stesso? Io devo dire a me stesso che in realtà io avrei dovuto vedere Dio. Avrei dovuto sentire, percepire, vivere, respirare, annusare il profumo della Shekinah, della presenza divina dovunque mi trovo, ma io ho un problema, non ho la capacità di poterlo fare 24 ore su 24. Questo argomento l'avevamo già accennato, adesso lo leggiamo nelle parole del Rebbe. Quale riflessione devo fare? Riga 15. Poiché la mia intelligenza e le radici della mia anima sono troppo misere per poter costituire proprio davvero un veicolo. Vi ricordate che i nostri patriarchi sono chiamati un veicolo, perché sono annullati talmente tanto ad Hashem che vengono chiamati un veicolo, un cocchio, così è stato tradotto, per poter far viaggiare la presenza di Hashem dovunque loro si trovavano. E quindi io, la mia anima e la mia intelligenza sono troppo misere per poter costituire proprio davvero un veicolo ed una dimora per la sua benedetta unità. Parentesi, infatti il mio pensiero non lo può, a chi? Ad Hashem, sia egli benedetto, comprendere ed afferrare per nulla. Diciamoci la verità, io studio, posso capire quello che la mia mente mi lascia capire, ma la mia mente è limitata, e se Hashem non mi fa un miracolo, come l'ha fatto con i grandi, grandi tzaddikim, che hanno potuto capire cose incomprensibili, ad esempio Moshe Rabbeinu, ad esempio Shlomo HaMelech, che ha capito il segreto della mucca rossa, che è una cosa che la mente umana non può capire, sono dei regali che Hashem ha fatto in occasioni particolari a delle persone particolari, ma io che sono una persona semplice non ho la capacità infinita di capire l'infinità di Hashem. Proprio in nessun modo al mondo e di nessuna misura che equivalga nemmeno ad una iota della comprensione dei patriarchi e dei profeti. Credo che la parola iota significhi la yud in greco, che è la yud, è la lettera più piccola che c'è nell'alfabeto. Tradotta in greco fa iota, è una parola che oggi forse non si usa più, una volta si usava. Quindi io devo, stando così le cose, apprestare per lui un tabernacolo di un luogo di dimora. Cosa mi sta dicendo il Rebbe? Il Rebbe mi sta dicendo che ok, ho distrutto il Betamigdash con i miei peccati, adesso cosa faccio? Adesso devo fare di casa mia, del mio cuore, della mia mente, una dimora per Hashem. E lì Hashem risiederà. E io sarò colui che ospiterà Hashem a casa mia, nel mio indirizzo. Quindi l'indirizzo di casa mia diventa l'indirizzo del palazzo reale che stava nella capitale più importante del mondo. Questo non ti porta gioia? Se Hashem accetta di venire ad abitare a te, a casa tua, e tutta la posta che riceve arriva a casa tua, e tutte le importanti autorità mondiali arriveranno a casa tua, e riceverà il re tutte le decisioni, e accoglierà tutti i ministri, tutto quanto a casa tua, non ti sentirai felice? E questo è quello che ognuno di noi può provare in ogni momento della sua vita, la felicità di poter essere colui che ospita l'infinito, il Dio infinito a casa sua. Leggo, riga 24. Apprestare per lui un tabernacolo ed un luogo di dimora, impegnandomi nello studio della Torah quanto me lo permette il mio tempo. Ora io ho un problema, che il mio problema è il tempo, perché io devo andare a lavorare, come dicono gli operai, è dura la pagnotta, e quindi devo andare a impegnare il mio tempo per portare a casa il pane, e non posso dedicarmi totalmente allo studio di Torah, non posso fare di casa mia una dimora per Hashem. Allora l'autore di Tanya dice: non ti preoccupare, non ti ho chiesto 24 ore su 24, non sei capace. E questo è il tuo problema. E quindi cosa facciamo? Riga 1, ultima parola. In periodi destinati a ciò, di giorno e di notte. I nostri saggi già ci hanno insegnato come si fa, perché l'hanno imparato dal Beit HaMikdash. Si portava un sacrificio la mattina e un sacrificio al pomeriggio. E quindi noi facciamo una preghiera al mattino e una preghiera al pomeriggio. E quindi la mattina, dopo la preghiera, studiamo un pochino di Torah e la sera studiamo un pochino di Torah. Non ti ho chiesto 24 ore su 24, non saresti capace. Però un po' qualche minuto, qualche decina di minuti alla mattina o al pomeriggio, in base al tempo che hai a disposizione. Non puoi dire che non puoi, puoi dire che non vuoi. Secondo le disposizioni valevoli per tutti, che sono contenute nelle norme relative a tale studio, perché c'è un capitolo nel Shulchan Aruch che si chiama Ilchot Talmud Torah, le regole dello studio della Torah. E in questo capitolo si parla di quanta Torah ognuno deve studiare in base agli impegni che ha durante la giornata. E come i rabbini hanno detto, sia pure un solo capitolo all'alba e un solo capitolo al tramonto. Perché? Perché se uno davvero è impegnato così tanto da non poter studiare Torah, ma un capitolo alla mattina, un capitolo alla sera, possiamo tutti e dobbiamo tutti quanti. Vi avevo raccontato settimana scorsa, no, un paio di settimane fa, la storia del Talmud, di questo contadino che aveva 6 mesi all'anno che era impegnato nei campi, 6 mesi all'anno che era libero. E quindi in questi 6 mesi che era libero, lui camminava per 3 mesi per andare alla yeshiva più vicina, che era 3 mesi di cammino, per poter stare un giorno in yeshiva, e poi tornava a casa sua altri 3 mesi di cammino per poi fare gli altri 6 mesi il lavoro sui campi. E il Talmud dice che questa persona veniva considerato da Hashem come se avesse studiato Torah tutti i giorni dell'anno. Perché? Perché quando tu dimostri che il giorno che puoi studiare Torah, studi Torah, Hashem lo considera come se tu studi Torah sempre. Perché quando non puoi, perché sei impegnato nella vita, nelle faccende di casa nella vita lavorativa, per questo motivo non studi Torah, allora sei esonerato. Ma quando puoi studiare Torah e studi Torah, questo vale anche per il periodo in cui sei esonerato dallo studio. Cosa succede quando uno si comporta in questo modo? Riga 7. In tale modo si rallegrerà il suo cuore ed egli gioirà e renderà lode a grazie per la sua sorte. Quale sorte? Con cuore lieto e felice il suo cuore si colmerà di gioia per essersi acquistato il merito di fungere da ospite dell'Onnipotente 2 volte al giorno fino al limite del suo disponibile e secondo le capacità che gli sono state generosamente largite da Hashem. E qui l'autore del Tania dice: non dimenticare però che tutto è relativo, tutto dipende dal tempo a disposizione che hai, dal tempo di disposizione che Hashem ti ha elargito. In altre parole, se tu lavori davvero tanto e non hai tempo di studiare Torah, ti devi accontentare di qualche minuto, di qualche decina di minuti la mattina e la sera. Ma se tu hai tanto tempo a disposizione, allora devi adeguare il tempo che Hashem ti ha elargito per fare del tuo cuore, della tua mente, della tua casa, del tuo entourage, una dimora per Hashem sempre più solida. Andiamo avanti, riga 14. E se Dio sarà generoso con lui in misura anche maggiore, allora, colui che ha le mani pure acquisterà costanza sempre maggiore. Lì dove vedete che c'è un numero è perché fa riferimento o a un versetto o a un riferimento o dell'Halakha o del Midrash o del Talmud o della Mishnah o di qualche altra cosa che è stata scritta. Quindi l'autore del Tanya porta sempre. E tutto quello che può portare già scritto lo porta, quindi usa meno possibile le sue parole e usa sempre di più del Tanya. Praticamente chi sa tutta la Torah a memoria, tutto il Talmud a memoria, tutto il Shulchan Aruch a memoria, tutto lo Zohar a memoria, vede in ogni riga le parole che non sono parole delle Rebbe, ma sono parole questo da qui, questo da lì, questo da là. Questa è la magnificenza del libro del Tanya, che è, come umilmente l'ha chiamato l'autore del Tanya, Likutei Amarim, è una semplice raccolta di insegnamenti. Cosa vuol dire raccolta? È una rivelazione pazzesca. Sì, ma lui non ha detto niente di parole sue, è tutto già scritto. Lui ha semplicemente fatto questa composizione. Il numero 7, in questo caso, fa riferimento a un versetto di Iov, di Giobbe, che dice: Tehore Naim Yosef Omez, tradotto in italiano, teoria daim, qui dice, no, teoria daim Yosef Omez, che ha le mani pure, che ha le mani, diciamo, pulite, acquisterà costanza sempre maggiore. Vuol dire fatti coraggio, in altre parole. Se Hashem ti dà più tempo, fatti coraggio, e quando l'intenzione è buona, questa è un'altra frase che dicono i Chachamim, i Chachamim dicono così: Machshava tova, Kadosh Baruch Hu mezzarfa le masse. Quando una persona ha avuto una buona intenzione, volevo fare una mitzvah, ma per causa di forza maggiore non ho potuto fare questa mitzvah, Hashem la considera come se l'avessi fatta. A differenza di un atto impuro, a differenza di una verà, di una trasgressione, se io avevo intenzione di fare una trasgressione e per forza maggiore non ho fatto la trasgressione, non verrò punito. Mentre per il bene, se volevo fare una buona azione, una mitzvah, volevo studiare Torah ma non sono riuscito perché è arrivata una telefonata e mi ha detto devi andare di corsa all'aeroporto a portare il passaporto, poverino, ha dimenticato il passaporto a casa e non ho potuto studiare Torah, quel tragitto che ho fatto, andare all'aeroporto e tornare, considerato da Hashem come se avessi studiato Torah, perché io avevo intenzione di fare una mitzvah e non ho potuto fare Torah. Quindi quando vado a lavorare, quando devo andare in posta, quando devo andare per tutti gli impegni che ho durante la giornata, e in quel momento non posso studiare Torah, se avessi voluto in quel momento studiare Torah, Hashem me lo considererebbe come se avessi studiato Torah. Questo è il bellissimo regalo che Hashem ci fa. Però devo volerlo. Andiamo avanti. Sicché anche per tutto il resto del giorno, quando Eli è impegnato nei propri affari, Eli potrà offrire a lui, sia Eli benedetto, una dimora facendo la carità con i frutti della propria fatica. Adesso cambia argomento e dice così. La Torah di Tanya dice che io vado a lavorare e guadagno dei soldi. Ora, non è vero che tutti i soldi che guadagno sono soldi di cui ho bisogno. Ci sono tanti soldi che guadagno in più. Questi sono soldi che Hashem mi dà per poter distribuire in Sedaka, per fare la beneficenza. Se io sono avaro e egoista e credo e sono convinto che è tutto mio, allora Kadosh Baruch Hu andrà a cercarsi qualcun altro a cui, con cui fare gli affari. Perché la Sedaka è l'investimento migliore che uno può fare per avere successo negli affari. Quando tu prendi la decima e la dai in beneficenza, perché non ti appartiene, dice a Kadosh Baruch Hu, hai visto che io sono affidabile? Perché mi hai dato soltanto 10.000 euro? Ho potuto dare solo 1.000 euro in beneficenza. Dammene 100.000 e te ne darò 10.000 in beneficenza. E se Dio vede che sei un buon socio in affari e sei affidabile, invece di darti 10.000, te ne darà 100.000. Ora, secondo i Chachamim, quello che è la decima è il minimo indispensabile. I Chachamim dicono meglio dare un quinto che dare la decima. Se vuoi diventare molto più ricco, devi dare molto di più. E così Rav Rodal, Alav Shalom, Zichrono Livracha, mi aveva raccontato che una volta non riusciva a arrivare a fine mese e ha detto ok, allora vuol dire che questo mese devo dare un quinto, il 20%, non la decima. Si vede che Hashem non si accontenta della decima. E perché questo? Perché Hashem vuole che io prendo una parte dei miei soldi e li distribuisco in beneficenza? Per due motivi. Il primo motivo è che Hashem ha promesso che non ci sarà mai una generazione senza poveri. È nella parasha di Re'e. Chi lo yechdal evion mi kerev haaretz. Non smetterà mai di esserci un povero che chiederà la beneficenza. E quindi io ti comando, al ken anochi mezavecha ayom, patoach titftach et yadecha, di aprire la tua mano, la achicha, la aniecha, ul evionecha beerzecha. Al tuo povero, sono livelli diversi di povertà, le evionecha è colui che non ha niente, al tuo fratello, al tuo povero, e al nulla tenente nella tua terra. E i Chachamim ci insegnano che chi abita nella tua città ha la precedenza, chi è della tua famiglia ha la precedenza, perché c'è un ordine. Achicha, aniecha, evonecha, bearzecha. Se poi tutti qui stanno bene, andiamo a vedere se nella città vicino c'è qualcuno che ha bisogno. Ma abbiamo l'obbligo di aprire la nostra mano. Questo è il sistema migliore per avere successo negli affari. Anche perché la decima non ci appartiene ed è una bomba a orologeria. Quando una persona trattiene una parte di soldi che non sono suoi, sono dei soldi che vanno a rovinare anche i soldi che sono tuoi. Quindi, prima cosa che faccio quando mi arriva lo stipendio, quando mi arriva un bonifico dal cliente, prima cosa che faccio, via la decima. Non mi appartiene, mi porta benedizione, se la stacco subito, se la tengo, se la trattengo, fermenta, inizia a rovinarmi tutto il raccolto. E quindi cosa succede? Succede che la Torah del Tanya dice la stessa cosa che vi ho detto con lo studio della Torah, ve lo dico anche con gli affari, lo dico anche con i soldi. In altre parole, io vorrei dare tutto in beneficenza, vorrei dare tutto ad Hashem, ma mi serve per vivere. Allora l'autore del Tanya dice, va bene, dai la decima, e Hashem considera che il 90% che tu usi per te stesso facciano parte di Tzedakah come la decima. Che bella cosa. Però l'autore del Tanya non si accontenta della decima, lui parla sempre della quinta parte, del Chomesh. Leggiamo. Riga 20. Potrà offrire a lui, sia benedetto, una dimora facendo la carità coi frutti della propria fatica. E la carità, siccome Hashem, lui è il, diciamo, il generoso per eccellenza. Cosa vuol dire il generoso per eccellenza? Vuol dire che lui, se vuoi assomigliare a Dio, la prima cosa che devi fare è elargire, distribuire, essere generoso. Perché? Perché questo è ciò che Hashem fa da quando ha iniziato la creazione. Non fa altro che dare. Anche a chi non merita, anche a chi lo prende a pugni, come avevo spiegato una volta. Anche a chi li sputa in faccia, anche a chi dice non esisti, Hashem continua a dargli tutto quello che ha bisogno, la salute, la famiglia, un tetto, la tranquillità economica, a tutti sempre. Chi di più, chi di meno, lo sa lui perché. Ma se io voglio assomigliare ad Hashem, devo fare anche io questo. Quindi la carità appartiene agli attributi del santo, benedetto gli sia, poiché egli è misericordioso. Questo dove è scritto? Non me la ricordo. Che la rachum Hashem Elokecha lo yarfecha ve lo yashchitecha ve lo yashchitecha asher nishbar. E la parashat di Vaetchanan, se non erro, sì, lì anche c'è, non so se fa riferimento a questo, ma lì dice che la rachum Hashem Elokecha, Moshe Rabbeinu che dice poiché egli è misericordioso. E come è scritto nei Tikkunim, vuol dire nello Zohar, lì dice così: la carità è la mano destra. In altre parole, la mano destra significa quando io mi comporto con la generosità, la misericordia, abbiamo detto che facendo le mitzvot io divento la dimora per Hashem. E siccome la carità, la bontà, la generosità è la mano destra, io con la mia mano destra assomiglio ad Hashem facendo anch'io la mitzvah della tzedakah, la mia mano diventa una dimora per Hashem. E mi assomiglio, il mio braccio assomiglierà al braccio di Hashem. Avanti. Anche se egli non distribuirà più di una quinta parte, l'autore del Tanya va direttamente e parla della quinta parte, parla del 20%, non parla del 10%, questo quinto trascinerà su con sé fino a Dio gli altri quattro quinti a creare una dimora per lui, benedetto gli sia, come risulta dall'affermazione dei rabbini che adempiere al precetto della carità equivale a tutti i sacrifici. In altre parole dicono Sheikulam mitzvah tzedakah che neged kol korbanot. Quando una persona dà la tzedakah è come se avesse portato tutti i sacrifici che doveva portare. La mitzvah, poi spiegherà nel capitolo 37 che la mitzvah della tzedakah è la mitzvah che viene chiamata la mitzvah, senza specificare quale. La vera mitzvah è quella di distribuire, quella di elargire, quella di dare ciò che tu credi che appartiene solo a te agli altri, come ci hanno insegnato i grandi maestri, come ci hanno insegnato delle grandi autorità. Se vi ricordate, un anno e mezzo fa vi avevo raccontato una lezione molto lunga, la storia del barone Rothschild. Il barone Rothschild era molto benestante, ma lui dalla mattina alla sera riceveva persone in difficoltà e elargiva della sua ricchezza in beneficenza. Riga 6. Ed attraverso i sacrifici, cosa c'entra la carità che equivale ai sacrifici? Perché cosa succede con i sacrifici? Adesso ci spiega cosa succede molto brevemente con i sacrifici. Ed attraverso i sacrifici, tutte le creature viventi venivano innalzate ad Hashem con l'offerta di un animale. In altre parole, se io portavo un capretto al Bet HaMikdash e veniva offerto come sacrificio, tutto il mondo animale veniva elevato come questo animale qua, veniva elevato, si chiama Corban Olah, un sacrificio che andava ad elevare tutto il mondo animale. E ogni sacrificio doveva essere accompagnato anche da semola ed olio, con il quale si facevano dei particolari panini che i Kohanim mangiavano. E perché bisognava portare anche la farina con l'olio? Vediamo cosa dice. E tutte le piante, perché in questo modo io elevavo alla radice, alla fonte della loro vitalità, tutto il mondo vegetale. Perché l'olio viene dalle olive e la farina viene dal grano, mondo vegetale, tutto il mondo vegetale veniva elevato ed innalzato, non solo quel pezzetto di pane che veniva consumato dal Cohen, ma tutto il mondo intero nella sua fascia vegetale veniva elevato e non era più materiale fisico come era, acquisiva una spiritualità tale da poter migliorare il mondo intero, a poterlo unire e avvicinare alla rivelazione di Hashem. Quindi questo è quello che succedeva con un sacrificio. E così via, perché così via? Perché c'è anche il mondo minerale, perché quando si portava un sacrificio bisognava portare anche del sale, il sale è un minerale, e si versava dell'acqua, l'acqua è un minerale. Infatti la Torah dice lo tashbit melach berit lokecha me'al minchatech. Al kol korbanechata kriv mela, su ogni tuo sacrificio dovrai portare anche del sale. Questo è nella parasha di Vaikra. Uguale con l'acqua. L'acqua veniva versata sul Mizbeach quotidianamente. In questo modo abbiamo elevato il mondo minerale, il mondo vegetale e il mondo animale per Hashem. E io come mi elevo? Io, in quanto essere umano, mi elevo con lo studio della Torah, con l'applicazione di me stesso in tutte le mitzvot. Oltre a ciò, durante i periodi di studio della Torah di preghiera, perché ci dice tutto questo la Torah di Tanya? Per dirci che basta uno per trasformare tutto. Quindi basta qualche minuto alla mattina di Torah, qualche minuto alla sera di Torah, per far sì che tutta la giornata sia che io diventi una dimora per Hashem. Basta dare la decima o un quinto dei miei guadagni per far sì che tutto quello che io ho guadagnato appartenga ad Hashem e sia santo e spirituale, come lo sono i soldi che ho dato in Sedat. Quindi, avanti. Oltre a ciò, durante i periodi di studio della Torah di preghiera, sale Hashem tutto ciò che uno ha mangiato e bevuto e goduto degli altri quattro quinti allo scopo di mantenere sano il corpo, come si spiegherà in seguito. Infatti, in seguito spiegherà cosa sta dicendo qui. La verità, signore, che abbiamo quasi finito il capitolo e vorrei finirlo, allora spiegherò molto velocemente quello che ha detto. Quando io adesso vi sto parlando è perché ho l'energia per potervi parlare. Quando io sto facendo una mitzvah è perché ho l'energia di fare una mitzvah. Quando io sto facendo una tefillah è perché ho l'energia di fare la tefillah. Bene, chi mi ha dato questa energia? Il cibo che ho mangiato e i liquidi che ho bevuto. Giusto? Quindi, se io ho mangiato e stasera mi va di mangiare una bella bistecca. Perché voglio mangiare una bella bistecca? Perché poi c'è la lezione con Rav Miki. Perché poi c'è una lezione che vuole sentire su YouTube. Perché poi devo andare a fare questa mitzvah, l'altra mitzvah. La bistecca che ho mangiato diventa una mitzvah. La bistecca che ho mangiato diventa parte di Hashem. Quindi, quando io ho studiato tra un po' la mattina, un po' la sera, ho fatto questa mitzvah, ho fatto l'altra mitzvah, ho fatto questa tefila la mattina, questa tefila al pomeriggio, tutto quello che ho ingerito, mi sono nutrito, mi sono alimentato con tutto il cibo di questa giornata, tutto il cibo della giornata diventa kodesh. Ecco perché deve essere kasher. Perché se non è kasher, posso studiare Torah tutto il giorno, ma il cibo non kasher non potrà mai essere elevato e portato su. Perché? Perché si chiama Asur. Asur in ebraico vuol dire beta asurim, vuol dire prigione, vuol dire catene. Il cibo non kasher è incatenato con le forze del male. Quando io, chas shalom, assumo del cibo non kasher, mi incateno con le forze del male e non potrò elevare niente nella Kedushah, perché non appartiene alla Kedushah. E quello che non appartiene alla Kedushah non sarà mai Kedushah. Quindi devo fare attenzione che il cibo che io assumo giornalmente sia kasher, in modo, perché kasher si dice anche mutar, heter, vuol dire quando una persona si libera dalle catene, si dice mutar, matir asurim, è una bracha che facciamo tutte le mattine. Asurim abbiamo detto incatenato, matir asurim colui che apre le catene, che slega, che libera dalle catene. Quindi heter, cibo mutar, significa cibo che non è incatenato, che non è imprigionato alle forze del male. Se io assumo del cibo e poi faccio la tefilà, faccio una lezione di Torah, seguo degli insegnamenti dei mesi Chachamim e tutte le altre mitzvot che ho da fare, tutto il cibo che ho mangiato sale ad Hashem come un olà e come un korban chatat, e quindi mi vengono espiati i miei peccati perché ho mangiato? Esattamente così. Siccome ho mangiato e ho usato questa energia per lui, tutto quello che ho fatto diventa un sacrificio. Finisco. Qualche riga abbiamo finito questo capitolo. Vi ricordate che nel capitolo 31 abbiamo spiegato che quando una persona si trova ad essere melanconico, deve prendere una pillola molto molto forte, un antibiotico molto forte, che si chiama l'antibiotico, abbiamo parlato più che antibiotico, abbiamo parlato di un vaccino, che non è altro che guardare se stesso e disgustarsi di se stesso. Ne avevamo parlato a lungo nel capitolo 31, ed è una medicina, non è una cosa che si prende tutti i giorni. È semplicemente quando mi trovo in una situazione di melanconia, di tristezza o chas v'shalom di depressione. Ma siccome è una cosa che ci accompagna sempre, ogni giorno dovrei prendere una piccola pillola di disgusto di se stesso. Perché devo disgustarmi di me stesso? Perché così posso lasciare il mio corpo lì dov'è e che non mi disturbi. Perché io sono dispiaciuto, sono triste, sono malinconico solo per cose materiali. Perché non ho questo, perché non sono riuscito ad avere l'altro, perché non ho avuto successo, perché sono un fallito, perché qui, perché lì. Ti ricordi quello che ti abbiamo detto, che non sei qui per te? Ah, è vero, non sono qui per me, sono qui per Hashem. E quindi perché dovrei avere questo, dovrei avere l'altro? Se mi serve, Hashem me lo dà, se non mi serve, tanto meglio. E quindi mi libero da questo peso, da questa malinconia. Automaticamente mi sento felice. Questo è il consiglio del capitolo 31. Però se io mi sento continuamente disgustato di me stesso, come faccio a essere anche felice, anche disgustato, anche triste, anche felice? Sono due emozioni che non sempre riesco ad equilibrare. L'autore del Tanya conclude con qualche riga e mette tutto in ordine. Leggiamo, riga 15. Tutti i particolari esposti più sopra, perché qua ci elenca... le varie gioie che il Tanya ci ha insegnato. La gioia di far uscire l'anima divina dalla prigione del corpo dell'anima animalesca e torna alla sua radice. La gioia del fatto che quando io rifletto del fatto che sono colui che ha il merito di ospitare Hashem, e quindi Hashem si avvicina a me e io mi avvicino ad Hashem, questo mi porta gioia. E tutto questo porta la gioia più grande, quello che rompe le forze negative che ci sono dentro di me e automaticamente mi libera completamente. Adesso spiegheremo che, dato che la Mishnah ce lo dice, Hevesh fal ruach bifnei kol adam, devi sentirti umile, devi sentirti modesto davanti ad ogni altro essere umano, l'autore di Tanya dice, può viaggiare insieme questo sentimento, questa emozione, insieme alla gioia. Leggiamo. Tutti i particolari esposti più sopra in merito alle diverse gioie dell'anima, perché sono 9 capitoli che ci parla di gioia, diverse gioie dell'anima, non impediscono che l'uomo si consideri vergognoso e spregevole ed abbia, si considera, non è che lo è veramente, io non sono vergognoso e spregevole, a meno che non nascondo qualche segreto di cui dovrei veramente vergognarmi, qualche scheletro nel cassetto. Quindi devo considerarmi semplicemente vergognoso e spregevole ed abbia il cuore contrito e lo spirito umile, in altre parole umiltà, proprio nello stesso momento in cui gioisci. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo essere felicissimo di servire Hashem con umiltà. Non abbiamo il tempo, vi avrei spiegato il motivo per il quale Yehudà è il re e non Reuven e non Shimon e non Levi, che sono nati prima di Yehudà. Perché Yehudà è il re? La spiegazione è molto lunga, in una parola, perché Yehudà Viene dalla parola modeani, vi ricordate? Modeani vuol dire mi sottometto al fatto che la vera verità è Hashem. Modè vuol dire ammissione. Yehudà è colui che ha ammesso che ha avuto questi figli da Tamar, che Tamar era la sposa promessa al suo terzo figlio, che non aveva nessuna intenzione. Yehudà ha fatto qualcosa che non doveva fare e ha ammesso davanti a tutti. Yehudà è quello che si è esposto. Yehudà è quello che ha detto ai fratelli perché uccidere Yosef. Yehudà è quello che salva la situazione. Yehudà è quello che è sempre disposto ad annullarsi per qualcun altro. A dire a Yosef, sono io il tuo schiavo, lascia Beniamin tornare a casa. Questa si chiama umiltà. E quando uno è umile merita di essere il re. Infatti noi, i nostri re, da David in poi, fino a Mashiach, che è Mashiach ben David, Hashem ha promesso alla tribù di Yehudà il regno per l'eternità. Perché? Perché insieme con la capacità di ammettere i propri errori c'è la capacità di sentirsi umile. E questa è la capacità che, e questa è la caratteristica che deve avere un re. Da una parte essere un re, dall'altra parte totale umiltà. Difficile? Sì, ma lo possiamo fare. Riga 20. Infatti il senso di vergogna, eccetera, è causato dalla contemplazione del corpo e dell'anima animale, della riflessione, del fatto che io abito in un corpo fisico e ho un'anima animale che mi dà la vita, e questa anima animale non è molto interessata alle mitzvot, alla Torah e a quello che Hashem ha bisogno in questo mondo. Non mi interessa tanto, io sono qua per piaceri della vita, per godere di un bel panorama, di una buona cena, di una bella passeggio, va tutto bene, ma non sono qui solo per questo, vi ricordate? Mentre la gioia deriva dalla contemplazione spirituale della scintilla di divinità che si è vestita in lei e le dà vita, quindi la gioia arriva dall'anima divina e il senso di, diciamo, di umiltà arriva dall'anima animalesca, dal corpo, come è stato discusso in precedenza. Quindi io viaggio con due anime e le devo equilibrare. A ciò corrisponde quanto è affermato nello Zohar: il pianto si è installato in una parte del mio cuore e la gioia nell'altra. Dato che il cuore è diviso in due, sapete che c'è l'atrio destro e l'atrio sinistro e non c'è niente a caso. Hashem ha creato il cuore con due zone, perché in una zona c'è l'anima animalesca, in l'altra zona c'è l'anima divina. La zona destra c'è l'anima divina, nella zona sinistra, che è quella più grande, quella che pompa, c'è l'anima animalesca, è quella che dà il calore, la forza. È per quello che noi siamo attratti dalle cose animali, dalle cose fisiche, perché? Perché il nostro calore e la nostra forza la riceviamo dall'anima animalesca, ma io devo cercare di equilibrare queste due cose, devo viaggiare con entrambi. Devo da una parte ricordarmi che è un corpo, è un'anima animalesca, non devo considerarlo importante, anzi mi devo vergognare. Dall'altra parte ho un'anima divina che mi porta la gioia, queste due cose viaggiano insieme. Fa riferimento l'autore del Tanya a Rabbi Elazar, figlio di Rabbi Shimon. Se voi andate a Miron, Miron è il secondo luogo in Israele più visitato durante durante il ciclo annuale. È vero che il giorno di Lag BaOmer è Miron, visitato da, dicono, addirittura 250.000 persone. Non so se vi ricordate, 2 o 3 anni fa c'è stato...
Una tragedia, sì.
Tragedia, sì, c'è stata questa calca perché la polizia ha chiuso l'uscita, non si è mai capito perché, vabbè, hanno un pochino infangato le prove. Vabbè, è una storia brutta, 45 anime pure sono andate in cielo direttamente in Gan Eden, ed erano 45 persone molto molto speciali, una per una, era incredibile. I rabbini hanno detto che Hashem li aveva scelti con la pinzetta, una per una, erano persone davvero speciali, molto spirituali. Sono cose che Hashem sa e noi non capiamo. Se voi andate a Miron, c'è Rabbi Shimon Bar Yochai, che riposa, e c'è anche suo figlio Rabbi Elazar. E l'unico rebbe di Chabad che è stato in Israele, era il rebbe precedente, nel 1929, è andato al Kotel ed è andato anche a Miron, perché se vai in Israele devi andare a Miron a pregare di Rabbi Shimon Bar Yochai. Ora, Rabbi Shimon Bar Yochai era quello che ha insegnato e ha rivelato i segreti della Torah nello Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai insegnava a suo figlio Rabbi Elazar. Rabbi Shimon Bar Yochai ha vissuto 150, no, 100 anni dopo la distruzione del secondo tempio. E lui ha insegnato a suo figlio i segreti cabalistici e più e profondi della distruzione del Tempio. Quindi Rabbi Elazar, da una parte, era felicissimo ed era onorato ed era privilegiato dall'avere il merito di sentire da suo papà tutti questi segreti che venivano rivelati a lui, ma dall'altra parte di che cosa si parlava? Della distruzione del Tempio. E quindi da una parte era felice, da una parte doveva essere triste perché si parla della distruzione del Tempio. E quindi Rabbi Elazar ha detto: la gioia risiede nel mio cuore nella parte destra e la tristezza nella parte sinistra. Quando io studio, è per questo che abbiamo queste due emozioni che devono sempre viaggiare insieme. Scusate, ho tradotto male. Non la tristezza, perché la tristezza è vietata. Bechia tekia belibai, il pianto. Una persona deve piangere ogni giorno per il Beit HaMikdash che è stato distrutto. Sapete che ci sono tante persone che tutte le sere, dopo una certa ora, la notte, si siedono per terra e dicono dei capitoli del Tehillim, e si chiama Tikkun Chatzot, e piangono per la distruzione del secondo tempio, perché se non piangiamo per la distruzione del secondo tempio vuol dire che non siamo molto interessati che Hashem ci ricostruisca il Beit HaMikdash. Quindi abbiamo questo dovere di sentire la mancanza e di piangere. È una cosa che non tutti fanno, perché devi essere di un certo livello spirituale per poter fare questa cosa. L'unica cosa che volevo raccontarvi per concludere è che quando ho studiato in Yeshiva questo capitolo, io l'ho studiato con un cabalista, una persona molto speciale, una persona che aveva rivelazioni divine, ma non è l'argomento di stasera, anche perché siamo fuori orario terribilmente. Ma mi ricordo che ci aveva raccontato di un allievo del Baal HaTanya, dell'autore del Tanya. Purtroppo non ricordo il suo nome, dovrei aprire il libro che hanno scritto dopo che che è venuto a mancare, e lì hanno raccolto tutte le storie che ci ha raccontato. Immagino che anche questa storia sia lì, e c'è anche il nome di questo Hasid, che si vedeva sul suo viso un occhio che splende come una persona che ride, l'occhio si tira, e dall'altro occhio, quello sinistro, aveva sempre una lacrima che scendeva. E di lui si diceva che lui era riuscito a mettere in pratica questo insegnamento del Tanya, è arrivato al capitolo 34 e ha materializzato tutti gli insegnamenti del Tanya, che la gioia risiede nel mio cuore da questo lato e il pianto risiede nel mio cuore dall'altro lato, perché fin tanto che il Beit HaMikdash non è ricostruito, ancora si trova a Gerusalemme, ma non lo possiamo vedere, non è ricostruito, abbiamo questa doppia emozione in cui viviamo giorno per giorno, di essere felici come abbiamo imparato, ma anche di sapere e di realizzare, di contemplare il fatto che ci manca qualcosa di fondamentale e di vitale. E con questo vi saluto e vi auguro una buona settimana e tanta gioia ogni giorno e ogni minuto della vostra vita.